Riprendiamo le nostre lezioni dopo la pausa pasquale e lo faccio attraverso una breve sintesi dei lavori che abbiamo finora condiviso. Con le ultime lezioni precedenti la Pasqua abbiamo concluso la macroarea tematica iniziale del corso, quella che abbiamo chiamato Assetti di potere mondiali tra tardo Settecento e inizio XXI secolo. Si tratta, come abbiamo già chiarito e come potete verificare dall'impianto complessivo degli argomenti del corso, della sezione largamente più ampia dell'intero svolgimento delle lezioni. In essa abbiamo messo a fuoco per l'intero periodo cronologico che va dal tardo Settecento fino alla più stretta contemporaneità, l'avvicendarsi di successive fasi nelle quali gli equilibri mondiali si sono via via modificati, assegnando il ruolo di posizione egemone ad alcune aree mondiali e di posizione subalterna alle altre aree mondiali, ma secondo un flusso dinamico che ha visto una parte del continente europeo, soprattutto le potenze atlantiche, più propense a un'espansione mondiale già durante l'età moderna. Abbiamo visto appunto queste realtà storico-istituzionali svolgere nel corso del XIX secolo un ruolo via via sempre più egemone a livello mondiale, un ruolo che si consolidò ulteriormente durante la stagione dell'imperialismo tra fine 800 e 900 per arrivare ai due momenti fatali della crisi di questo sistema di governo mondiale, rappresentato dalle due guerre mondiali. La prima è capace già di indebolire fortemente il sistema eurocentrico e la seconda per vederlo completamente annullato. Nell'intero svolgimento della prima parte del corso che abbiamo adesso, diciamo, richiamato, ci siamo concentrati appunto sugli equilibri di potere, vale a dire sulle relazioni internazionali e sui ruoli variamente distribuiti che abbiamo visto verificarsi e svilupparsi. Nella successiva seconda parte del corso, che ho chiamato Percorsi politico-istituzionali e ideologie dall'età moderna alla contemporanea, esamineremo invece le forme istituzionali e politiche che si sono delineate nel corso dell'età contemporanea come prevalenti, cercando di risalire alle loro origini storiche e alle cause che in qualche modo ne hanno determinato lo sviluppo, l'affermazione. Anche in questo caso, noi ci troveremo ad esaminare problemi, fenomeni, protagonisti e idee che sono nate, che si sono sviluppate prevalentemente all'interno del continente europeo. Dobbiamo dunque porci nuovamente di fronte all'interrogativo se ci stiamo muovendo in una prospettiva anche inconsapevole, ma di natura eurocentrica, o se la osservazione di questi fenomeni concentrata sulla realtà europea non dipenda piuttosto dal fatto che nell'età contemporanea noi registriamo il consolidarsi in Europa, ma poi l'espandersi a livello mondiale di tipologie di organizzazione politica e istituzionale che in effetti hanno le loro radici nella realtà storica, nel pensiero europeo dell'età tardo-medievale e moderna e che poi si sono affermate sviluppandosi anche nelle altre aree mondiali, diciamo, esterne alla piattaforma europea. Dunque, possiamo in qualche modo ragionevolmente convincerci che non siamo di nuovo di fronte a un dilemma eurocentrista, ma ci troviamo di nuovo di fronte a una realtà storica che è maturata nel corso dell'età contemporanea, ma che ci porta a scavare nel passato della storia politico-istituzionale europea. Come lo faremo? Lo faremo, come vedete dall'elenco degli argomenti che conoscete, ecco, dall'inizio del corso, prima esaminando le radici storiche e anche teoriche del passaggio precedenti modelli di organizzazione politica allo Stato moderno europeo, passaggio nevralgico nell'evoluzione del cammino che poi vedrete. Esamineremo poi come questo approdo allo Stato moderno europeo si connetta strettamente con una forma specifica di organizzazione del potere, vale a dire lo Stato assoluto di natura monarchica. Vedremo poi immediatamente come questo tipo di modello che si consolida, come poi vedremo, ecco, nel corso dell'età moderna in Europa, subisca un decisivo attacco all'interno della storia politica specifica dell'Inghilterra del XVII secolo. All'esito dei fenomeni che poi richiameremo, ci renderemo conto come il processo specifico delineatosi in Inghilterra ponga le basi, le radici di una successiva fase evolutiva che porterà nella stessa Inghilterra, ma al di fuori della stessa Inghilterra, seppure in un lasso di tempo abbastanza lungo, all'affermarsi di principi che poi porranno le basi di quel duplice importantissimo fenomeno ad un tempo concettuale e istituzionale organizzativo che chiamiamo parlamentarismo e costituzionalismo. Svolta questa parte dove intrecceremo, come vedrete, fenomeni storici concreti e riflessioni teoriche dal punto di vista dell'evoluzione delle dottrine politiche, ci concentreremo sulle diverse forme di Stato, inteso come organizzazione politica e istituzionale, che sono maturate sullo sfondo dell'evolvere della realtà e del pensiero prima descritti. Avremo lo Stato liberale, che è la rappresentazione più diretta, specifica e coerente del cammino che precederà e che esamineremo, ma poi anche le due forme di reazione più drastica ai principi e alla realtà storica dello Stato liberale, che sarà rappresentata dallo Stato marxista più teorizzato che realizzato e dallo Stato totalitario di destra, che esamineremo attraverso le vicende storiche specifiche dell'Italia fascista e della Germania nazista. Ma a, diciamo, conferma del fatto che questo modello di Stato, lo Stato liberale, se volete, lo Stato borghese nella concezione di Marx, si è affermato in Europa, ma poi si è espanso a livello mondiale, questo non significa, tuttavia, che non siano esistite e che non esistano tuttora altre forme di concezione dello Stato. E per questa ragione, dopo aver parlato sinteticamente dello Stato liberale, dello Stato marxista e dello Stato totalitario di destra, dedicheremo un po' di tempo a mettere a fuoco lo Stato sovrano islamico. Uno degli aspetti strettamente connessi con l'evoluzione, la costruzione istituzionale e politica dello Stato moderno europeo, soprattutto nel suo divenire all'interno dell'età contemporanea, è fortemente legato alla progressiva introduzione di documenti fondamentali che contengono la struttura essenziale dei vari stati, sia a livello di principi che a livello di proprio architettura istituzionale. E dedicheremo a questo due lezioni specifiche, una dedicata al modello costituzionale statunitense, l'altro infine dedicato al modello costituzionale italiano. Perché questi due esempi? Non solo perché, essendo in Italia, mi è parso naturale fornirvi elementi per consolidare o sviluppare ulteriormente le vostre conoscenze relative appunto al sistema istituzionale dello Stato italiano, ma anche perché l'esempio statunitense si pone all'inizio del cammino costituzionale occidentale, perché se è vero, come poi vedremo, che si fa risalire a un documento inglese del 1688, il Bill of Rights, l'inizio, il ruolo pionieristico svolto da quel documento, è bensì vero che la prima vera carta costituzionale occidentale, vera nel senso di contenente la struttura dello Stato e non solamente alcuni principi orientativi, come era nel caso del documento inglese della fine del 600. Dicevo che la Carta Costituzionale statunitense del 1787 rappresenta a tutti gli effetti il modello iniziale completo ed è, tra l'altro, la Carta Costituzionale che, anche per ragioni di contiguità cronologica, più si avvicina all'evoluzione del pensiero politico occidentale che era maturato tra tardo 600 e fine 700, ma poi vedremo. Nel caso italiano, oltre alla ragione che prima spiegavo, c'è anche il fatto che la Carta Costituzionale Repubblicana italiana ci porta dentro a modelli costituzionali che si richiamano agli stessi principi del costituzionalismo occidentale maturati appunto tra tardo 600 e tardo 700, ma li inquadra dal punto di vista dell'evoluzione storica nelle vicende successive alla caduta nell'Europa di metà Novecento dei regimi totalitari in Italia, in Germania e altrove. In questo senso, dunque, dedicare qualche attenzione alla Carta Costituzionale italiana vale anche come esempio di una Carta Costituzionale matura, nel senso cioè di che è collocata all'interno di un percorso ormai già lungo di affermazione nel mondo occidentale e a livello poi anche mondiale del costituzionalismo. Bene, detto questo, allora entriamo nel primo degli argomenti, dallo Stato di natura allo Stato come istituzione. Dal punto di vista cronologico, dobbiamo collocarci in una ampia stagione della storia europea che possiamo collocare tra il basso medioevo, dunque il 200 e 300 del secondo millennio, e i secoli centrali dell'età moderna. È quella la fase nella quale, a livello di evoluzione del sistema politico europeo, assistiamo alla definitivo esaurirsi della stagione feudale e alla costruzione del cosiddetto Stato moderno, sottinteso europeo. Quali erano le caratteristiche del sistema feudale che è necessario richiamare per cogliere l'evoluzione che poi si affermerà? Il sistema feudale era costruito secondo un modello di tipo piramidale, all'interno del quale sussistevano i diversi livelli di controllo dei vari territori feudi. Al vertice sommo dell'intero sistema, dal punto di vista politico, esisteva la figura dell'imperatore, storicamente coincidente con l'imperatore del Sacro Romano Impero, a partire, se si vuole, o da Carlo Magno oppure dalla dinastia ottoniana in Germania. Ci troviamo comunque nella parte finale del primo millennio della storia cristiana, del calcolata, diciamo, secondo il calendario occidentale di fondazione cristiana. Dicevo appunto questo sistema piramidale che dal punto di vista politico vedeva al proprio vertice l'imperatore del Sacro Romano Impero, che aveva dal punto di vista religioso un equivalente nella figura del Papa. Non stupisca questo dualismo tra politica e dunque dimensione secolare, laica della storia e dimensione religiosa. Nel Medioevo europeo le due prospettive erano fortemente intrecciate, come ben sappiamo, tra l'altro dalla lotta per le investiture che vide fronteggiarsi appunto papato e impero. Ma lasciamo, diciamo, questi aspetti, peraltro decisivi per comprendere la storia medievale europea, e concentriamoci di nuovo sul sistema feudale, dunque a piramide. Questo effetto a piramide faceva sì che, al di là degli aspetti formali, il potere di governo, diciamo, dei vari territori fosse essenzialmente diffuso, distribuito a seconda dei vari gradi implicati dalla, appunto, scala piramidale. Vale a dire, non possiamo immaginare che l'imperatore del Sacro Romano Impero pro tempore controllasse e effettivamente e centralisticamente le ampie porzioni territoriali che facevano formalmente parte dell'impero. Man mano che si scendeva di vari livelli e funzionava appunto il sistema feudale, fondato su un principio di fedeltà interpersonale tra un grado della scala piramidale feudale e il gradino o superiore o inferiore. Elemento essenziale dunque per capire il funzionamento di quel sistema era il rapporto di fiducia e di reciproco scambio di favori e opportunità tra il feudatario di rango superiore e il feudatario di rango inferiore. Diffuso dunque come potere e senza prevedere una significativa mobilità sociale, la possibilità cioè di uscire dalla propria condizione sociale originaria per ascendere a gradi superiori della società. Si trattava di una società piuttosto cristallizzata, bloccata nei suoi diversi livelli e, secondo una dottrina, diciamo, politico-religiosa affermatasi all'inizio del secondo millennio nell'Europa del tempo, è divisa nei tre grandi ordini. L'ordine costituito in gran parte dal personale religioso, i cosiddetti oratores, detentori tra l'altro quasi in condizione di monopolio della cultura del tempo, cultura non solo teologica, quindi connessa naturalmente alla loro condizione di ecclesiastici, ma cultura in senso lato, cultura giuridica, cultura politica, cultura scientifica. era diciamo l'ordine dei cosiddetti oratores, rappresentato appunto dal clero, ma attenzione, non da qualunque livello, rango del clero, il clero disperso nelle campagne con funzioni parrocchiali era fuori, diciamo, da questo rango, detenuto invece dai vescovi, gli arcivescovi, gli abati, gli ecclesiastici che conducevano le grandi strutture ecclesiastiche del tempo. Poi avevamo la nobiltà, l'aristocrazia del tempo, che svolgeva soprattutto una funzione, oltre che di territorio, di controllo territoriale, i feudi loro affidati dai feudatari di rango superiore avevano anche essenzialmente una funzione militare, nel senso cioè che in assenza di un esercito generale stabile e organizzato, le truppe che potevano essere, diciamo, controllate e pagate dai singoli feudatari, di volta in volta intervenivano nelle contese tra i vari signori o addirittura nelle contese che venivano direttamente, che vedevano direttamente coinvolti gli imperatori. Infine, le varie categorie sottostanti alle prime due, dunque l'ordine del clero, l'ordine nobiliare e infine l'ordine dei cosiddetti laboratores, cioè le altre categorie che svolgevano materialmente il lavoro necessario naturalmente non solo alla sussistenza della popolazione ma anche alla sussistenza dei due ordini superiori, quello ecclesiastico e quello nobiliare. In particolare, non solo, ecco, ma in particolare in alcune aree specifiche dell'Europa, come nella fattispecie l'Italia, è molto importante questa terza categoria, questo terzo ordine, perché nelle città, borghi o comuni che si affermarono in quel periodo, appunto, ad esempio in Italia, questi avevano un ruolo fondamentale e diedero vita a un sistema particolare altrove assente che conosciamo appunto come l'età dei comuni, poi delle signorie, eccetera, eccetera. Ma ciò che importa ricordare per appunto fissare bene è l'idea di un potere e di un controllo politico diffuso, disperso, frammentato. È contro questo tipo di modello che progressivamente nei secoli successivi, dapprima in alcune aree dell'Europa dove maturerà anzitempo uno Stato con le caratteristiche dello Stato nazionale, pensiamo alla Francia, pensiamo all'Inghilterra, entrambi nel tardo Medioevo, e poi pensiamo anche alla Spagna, a partire dalla unificazione matrimoniale delle corone a partire dal tardo 400 e venendo in avanti. In quelle specifiche realtà, non frammentate come era l'Italia del tempo, si viene affermando una nuova forma di organizzazione politica che chiamiamo appunto Stato, Stato accentrato, Stato assoluto. A differenza del sistema feudale, prima ricordato, il potere non è più frazionato, distribuito tra livelli diversi, diciamo, ecco, del sistema feudale, ma è concentrato nelle mani di un unico principe, di un unico monarca che, come suggerisce il termine stesso, esercita il potere in forma individuale, solitaria, monocratica. E questo uno degli aspetti, non l'unico, ecco, ma uno degli aspetti che segna in maniera molto forte il passaggio dal sistema feudale al sistema dello Stato moderno. Quali altri aspetti possiamo tuttavia evocare a conferma di questa evoluzione che allontana l'Europa del tempo o alcune parti dell'Europa del tempo dal precedente sistema feudale. Abbiamo detto l'accentramento del potere. L'accentramento del potere su aree territoriali comunque relativamente vaste implicava la possibilità di un esercizio all'interno dell'intero territorio dello Stato, un esercizio del controllo sulla popolazione, servendoci di una felice intuizione, ecco, di uno storico sociologo, ecco, dell'inizio del Novecento, Max Weber, dobbiamo parlare di monopolio della forza legittima all'interno dello Stato, all'interno di un dato territorio, vale a dire il principe, il monarca nello Stato assoluto moderno europeo è l'unico che detiene legittimamente, perché questo gli viene riconosciuto, il diritto a esercitare la forza per mantenere il controllo sul proprio territorio, controllo soprattutto a livello di controllo dei comportamenti della popolazione. Ma è anche l'unico che in un quadro di relazioni tra diverse entità istituzionali, tra diversi stati, può dichiarare guerra e dichiara guerra e combatte una guerra contro un soggetto esterno allo Stato stesso. Quindi un monopolio sia dal punto di vista della vita politica e sociale interna, sia dal punto di vista delle relazioni con gli altri soggetti di questo macrosistema internazionale rappresentato appunto dall'Europa del tempo. Perché avvenga tutto questo? Occorre naturalmente che il principe, il monarca, controlli pienamente il proprio territorio, non solo dal punto di vista del controllo, diciamo così, ecco, di polizia, quindi l'esercizio monocratico, possiamo così dire, ecco, della forza legittima all'interno del proprio Stato, ma c'è necessità di una struttura amministrativa che trasmetta in ogni dove all'interno del territorio le istanze, i principi e i controlli che vengono concepiti al centro del sistema dal monarca stesso o dai suoi consiglieri. Ecco allora che si consolida e si viene affermando il concetto moderno di burocrazia. Dunque, accentramento del potere contro la dispersione e diffusione del potere feudale, consolidamento della necessità della presenza di un esercito stabile e nella disponibilità esclusiva del sovrano, struttura amministrativa che controlla il territorio, dunque burocrazia. Tutto questo sullo sfondo di una maturazione, evoluzione dei sistemi giuridici che vede nel sovrano l'unica espressione, diciamo, di norma, l'unica espressione del diritto rispetto a un mondo feudale nel quale si intrecciavano i più disparati livelli di rappresentazione di norme, leggi, decreti e quant'altro. Questo sistema fortemente accentrato e strutturato richiede una quantità di risorse finanziarie molto più elevata di quanto non fosse richiesto nei vari livelli del sistema feudale, e per questa ragione acquista un ruolo fondamentale, come poi vedremo anche nel caso specifico dell'Inghilterra del Seicento, acquista un ruolo fondamentale la fiscalità, le tasse, perché quelle sono una risorsa fondamentale di cui si serve il principe, il monarca, per avere un esercito, avere una burocrazia, governare il proprio Stato e al limite fare guerra, il che frequentemente accade, agli altri principi territoriali confinanti. Questa è la struttura essenziale dello Stato assoluto, moderno, europeo, che matura, come dicevamo prima, tra l'ultima parte, diciamo, del tardo Medioevo e la piena età moderna. Ma questo passaggio è avvenuto in maniera diretta, rapida, in qualche modo automatica, o c'è stata una fase intermedia che in qualche modo ha accompagnato questa evoluzione? È esistita una fase intermedia, anche se quando adottiamo queste semplificazioni non dimentichiamo mai che esse ci servono per dare ordine al nostro pensiero, e a volte siamo più o meno consapevolmente costretti a semplificare appunto processi storici che in realtà di semplice ebbero ben poco. Ad ogni modo, evocata questa clausola, esplicitata questa clausola prudenziale, affermiamo che sul piano dei modelli generali il passaggio dal sistema feudale allo Stato accentrato moderno vede una fase intermedia che si è affermata non ovunque in Europa, ma in alcune zone con grande forza. È la cosiddetta società dei ceti, o società organizzata per ceti. È un sistema intermedio, nel senso che è un sistema che esce già dalle modalità strutturali, piramidali del feudalesimo, ma che in parte contraddice a quello che sarà poi l'esito dello Stato monocratico accentrato. Società per ceti, nel senso che soprattutto nelle città, nei borghi, ecco, nella stagione comunale in Italia in particolare, l'evoluzione del sistema economico, la mobilità nel lavoro porta a il delinearsi in queste circoscritte realtà di diversi gruppi che operano all'interno della città, all'interno del borgo, aggregandosi per affinità dal punto di vista dell'attività professionale svolta, delle contiguità familiari. Questi sono i ceti, vale a dire gruppi di persone o di famiglie guidate dai rispettivi capi famiglia che condividono una certa condizione sociale all'interno del microcosmo urbano, e per questa ragione danno vita o a corporazioni di mestieri o a forme di associazione che in qualche modo individuano quel gruppo sociale, e quindi rappresentano una premessa alla possibilità che quello stesso gruppo o le famiglie che ne fanno parte individuino i propri rappresentanti da inviare negli organi collegiali del comune o della città. Dunque, superata la fase del potere piramidale basata, come dicevamo prima, durante il feudalesimo, dal rapporto personale diretto tra feudatario e feudatario di un livello o dell'altro livello, e prima di arrivare allo Stato moderno assoluto centralizzato, dove ogni forma di potere politico è accentrato nelle mani del principe, del monarca, abbiamo questa stagione intermedia che poi in alcune forme, come vedremo, si è prolungata nel tempo anche dopo l'affermazione del potere del monarca, del potere assoluto del monarca, ed è un potere non più diffuso come in fase medievale né accentrato, ma è una presenza di più luoghi di potere rappresentati dai singoli ceti all'interno di questi microcosmi urbani. Spesso tra questi appunto forme di organizzazione a gruppi, diciamo, del potere tra i vari ceti, si delineavano immancabilmente degli antagonismi per il controllo dell'intero microsistema di cui si faceva parte. E si tenga anche conto che rispetto all'esercizio di queste oligarchie, se vogliamo così chiamarle, erano lasciati da parte le componenti del popolo che erano prive di questa capacità di aggregazione per ceti o per gruppi. Ed è soprattutto per venire incontro alla volontà popolare di superare le contese tra i diversi potentati, corrispondenti appunto ai ceti e alle famiglie che si contrastavano tra di loro, che progressivamente matura, ecco, la disponibilità a chiamare, a indicare dall'esterno, ecco, figure al di sopra delle parti che costituiscono in qualche modo un elemento di governo al di fuori delle diatribe locali. Nel caso italiano è il passaggio dai comuni alle signorie, ma più in generale è l'affermazione nell'Europa del tempo del principio monarchico, vale a dire del controllo del potere su una data area territoriale da parte di un unico principe. Dal punto di vista dell'evoluzione storica concreta dei vari sistemi statali, ci troviamo in una fase compresa tra il 500 e il 600, quando all'interno dei primi stati nazionali che si sono delineati si affermano alcune specifiche dinastie regnanti. Ma lasciamo momentaneamente questo, diciamo, questa osservazione di carattere più prettamente storico, fenomenologico, per concentrarci sull'evoluzione teorica, sull'evoluzione del pensiero che accompagna questi processi storici. Non è un caso che anche l'evoluzione a livello dottrinale riguardi pensatori che avevano davanti a sé concreti fenomeni storici o nella Francia o nell'Inghilterra tra 500 e 600. E per questa ragione noi consideriamo ancora oggi in sede politologica e storiografica come i due principali esponenti delle teorie a sostegno dello Stato assoluto e in particolare della monarchia assoluta, un autore francese del tardo Cinquecento, Jean Bodin, e un autore inglese della metà del Seicento, Thomas Hobbes. Alle rispettive opere, L'Isilivre de la République di Jean Bodin e il Leviathan, vale a dire, scusate che verifico il nome in lingua originale, The Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil, di Thomas Hobbes, abbiamo in qualche modo all'interno di queste due fondamentali opere, abbiamo disegnato il pensiero che vuole, che sostiene, che ritiene fondamentale e irrinunciabile il principio del potere accentrato e assoluto. Questi due autori concordano tra di loro nel ritenere che il potere di governo su un dato territorio, quindi il potere all'interno dello Stato, debba godere di tre condizioni, ne parla soprattutto Bodin, ma Hobbes è d'accordo. Indivisibilità, vale a dire il potere deve essere totalmente concentrato nelle mani di un soggetto politico. Secondo Hobbes questo non è necessariamente un soggetto individuale, ma poi alla fine concretamente il suo orientamento sarà in questa direzione. Dunque, indivisibilità. Attenzione, Uno degli aspetti fondamentali nel futuro cammino costituzionale occidentale sarà proprio la divisione dei poteri, a conferma del fatto che invece prima prevalse in maniera decisa, chiara, inequivoca, il principio opposto, indivisibilità. Secondo, assolutezza. Il potere indiviso del monarca deve essere assoluto. È un'espressione che va chiarita in relazione a una formula latina, alegibus solutus, vale a dire sciolto da ogni vincolo di legge. Non ci possono essere all'interno di quella visione dello Stato leggi, decreti, in ogni caso vincoli e limiti al potere del sovrano, il quale dunque deve essere indivisibile, assoluto e infine perpetuo, non soggetto a interruzione, a frammentazione, a discontinuità, da cui tra l'altro un fortissimo sostegno al principio della trasmissione ereditario-dinastica della funzione regnante. Hobbes in particolare sviluppa nella sua opera appunto il Leviatano, ossia The Matter, Form and Power of the Commonwealth, l'idea che vi sia necessità dello Stato. Perché? Ed ecco spiegato anche il titolo di questo nostro argomento, dallo Stato di natura allo Stato come istituzione. Secondo Hobbes, nell'opera appunto che abbiamo prima ricordata e che compare anonima nel 1651, gli esseri umani vivono o vivevano nello stato di natura, non si fa riferimento a un'epoca storica specifica, è un discorso teorico naturalmente, comunque stato di natura da intendersi come condizione del genere umano prima che si sviluppassero le organizzazioni sociali con anche quadratura istituzionale politica, cioè prima dello Stato. Dicevo che nello stato di natura ciascun uomo ha diritto in base alle sue esigenze naturali. Hobbes è un jus naturalista, cioè un esponente del pensiero, della scuola di pensiero che vede i diritti naturali in qualche modo affidati all'uomo, diciamo, per volontà divina, e quindi diritti innati da un certo punto di vista, ha volontà, esigenze e possibilità di essere sovrano individuale, ma questo lo è chiunque, quindi ciascuno in questo sistema pre-statale, a-statale, avrebbe il diritto di raggiungere gli obiettivi, convergere verso le proprie esigenze, passioni, desideri e quant'altro, in una lotta continua con la sovranità detenuta dagli altri individui della sua stessa, diciamo, comunità umana. Per questa ragione, dunque, si creerebbe quella condizione di guerra di tutti contro tutti, bellum omnium contra omnes, che viene appunto consacrata da Hobbes come elemento totalmente negativo per la possibilità del genere umano di convivere con se stesso, sulla base del criterio, diciamo, antropologicamente molto pessimista, va da sé, che ogni essere vivente è una belva nei confronti degli altri. Come si fa a superare questa condizione di violenza intestina continua all'interno di questi sistemi? Delegando a un soggetto esterno la pienezza dei poteri. Ecco allora che lo Stato assoluto, la monarchia assoluta, si basa sulla necessità per il genere umano di superare la fase dello stato di natura che consisteva in uno continuo atto di violenza per affermare la propria sovranità contro la legittima sovranità di ogni altro componente di quel sistema. Ecco perché la monarchia deve essere indivisa, nel senso cioè che non deve delegare a nessuno i propri poteri. Deve essere assoluta perché non deve in qualche modo essere vincolata da nessuna regola e deve essere perpetua nella misura in cui questo potere totale deve esercitarsi stabilmente nel tempo. Attenzione, quando diciamo potere totale o potere assoluto, in questo diciamo linguaggio, non intendiamo comportamenti dispotici, dittatoriali, non è necessario, poi ci saranno stati comportamenti dispotici e dittatoriali, ma quando questi teorici della monarchia assoluta parlano del sistema monarchico assoluto non intendono questo, intendono semplicemente descrivere e consolidare le caratteristiche essenziali che deve avere la monarchia all'epoca per fronteggiare la frammentazione delle monarchie e delle sovranità individuali che avrebbero portato all'autodistruzione dei sistemi sociali.